Dio ci ha dato una nuova vita, la sua parola vuol dire tutto per noi e il nome di Gesù ci è stato effettivamente rivelato a noi dallo Spirito Santo. Molti li invocano senza conoscere il significato di quello che vuol dire. Molti usano questo nome, scacciano perfino i demoni, fanno molte cose nel suo nome senza sapere di cosa si tratta attraverso rivelazione. Per questo dobbiamo essere grati al Signore. Egli ha fatto ciò che aveva promesso. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Mi rivelerò a voi. Mi sono commosso un po' nel vedere il piccolo coro e ho ripensato agli anni 70 quando qui cantava un coro di 30 o più persone e da allora molte cose sono cambiate. Mi è venuto in mente un pensiero. I fratelli che volevano essere qualcuno, che non riuscivano a sottomettersi, hanno colto l'occasione per fare molte cose di propria iniziativa. Tra loro c'erano famiglie con giovani e si dice non a torto che chi ha i giovani ha il futuro. Ma poi mi venne in mente un pensiero che va oltre il pensiero umano. Dal punto di vista terreno, chi ha la gioventù ha il futuro. Dal punto di vista divino, chi ha la parola e il Signore ha il futuro. Si possono giudicare le cose dal punto di vista terreno e poi essere afflitti fino alla morte. E improvvisamente arriva la consolazione da Dio di non vedere o giudicare le cose in modo umano, ma in realtà come le vede Dio. Il futuro terreno è temporaneo, questo può essere così, per l'eternità vale solo l'altro, chi ha la parola rivelata, chi viene portato nell'ultimo livello nel regno di Dio, chi viene incluso da ciò che Dio sta facendo ora e ha promesso per questo tempo, chi viene inserito e agisce di conseguenza il futuro eterno. Questo dovrebbe confortarci affinché possiamo superare tante afflizioni. Se avessimo qui tutti coloro che sono già stati qui, avremmo bisogno di una sala almeno 3 volte più grande di quella che abbiamo oggi davanti a noi. Ma Dio sa ogni cosa, e anche noi guardiamo al Signore, e alla fine, che sarà sicuramente con tutti coloro che sono sua proprietà, proprietà del Signore. Paolo non si riteneva troppo importante per partecipare a un incontro di preghiera di donne, quando seppe che alcune donne avevano preparato una riunione di preghiera, vi si recò. Le donne avevano una riunione di preghiera e lui vi si recò. E quando sentì come pregavano, cominciò a parlare. Dio aprì il cuore di Lidia che disse: «Se mi considerate una fedele discepola del Signore, venite a casa mia». E così ebbe inizio. Sorelle, Dio può usare anche voi sempre nel posto dove è il posto giusto. Egli era in grado di parlare anche a grandi folli, indipendentemente da come e dove. È diverso da paese a paese, da città a città, ma una cosa gli stava sempre a cuore, servire Dio e cogliere ogni occasione che gli si presentava per portare la parola del Signore. Abbiamo già letto un capitolo molto importante. La lettera di Giuda è una breve lettera, ma dice molto, moltissimo, specialmente per quanto riguarda gli ultimi giorni, la fine dei tempi in cui viviamo. E se guardiamo bene intorno a noi e forse anche dentro di noi, ci rendiamo conto di quanto tutto si stia lentamente adempiendo e come è scritto e così si adempie. Vediamo che non è l'inizio ad essere coronato, ma la fine. E dobbiamo prendere molto sul serio l'ammonimento a lottare per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Perché ci sono molte fedi, ma solo una fede nell'unico Dio vivente. E questa è la fede, come dice la Scrittura. E chi non crede, come dice la Scrittura, non crede in Dio, passa oltre. La sua fede non è una fede vivente, ma una confessione di fede formulata dagli uomini. La fede di Abramo era una fede nel Dio vivente che gli aveva parlato e gli aveva fatto una promessa. La nostra fede non può essere altro che la fede vivente nel Dio vivente. E quando Abramo credette, dopo che il Signore gli ebbe parlato, cari, è assolutamente necessario che non diciamo solo il fratello Frank ha parlato oppure il fratello Russo ha parlato. Dobbiamo arrivare al punto di sentire che Dio ci parla attraverso la sua parola e di sapere che qui non sono uomini a esprimere le loro opinioni. Qui Dio usa le labbra degli uomini per parlare al suo popolo e dire ciò che vuole dirci. Se non siamo in grado di farlo e di metterci a disposizione di Dio in questo modo, allora dovremmo lasciare il posto a chi può parlare attraverso Dio, attraverso altri. E non lo dico solo per dire, lo penso davvero. Il popolo di Dio ha il diritto di ascoltare coloro che attraverso i quali Dio stesso parla. È così o no? Se vogliamo ascoltare gli uomini, possiamo andare ovunque ci siano belle chiese e con le belle torri che puntano verso il cielo e la gente va verso giù. Ma noi, come popolo di Dio, abbiamo davvero il diritto di ascoltare la pura parola di Dio. Mi unisco un po' a questa parola e poi leggerò alcuni passi della Bibbia. Ma voi diletti, ricordatevi delle parole che gli apostoli del Signore Gesù Cristo hanno detto in passato. La parola apostolo significa messaggero. Erano mandati messaggeri del Signore e lui disse: chi accoglie colui che io mando accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. E disse anche di tali persone: chi ascolta voi ascolta me. Vi rendete conto di quanto sia seria la proclamazione della parola di Dio? Se tutti coloro che non sono stati chiamati da Dio a proclamare la sua parola dovessero andare a timbrare il cartellino, la disoccupazione aumenterebbe notevolmente. Dio cerca infatti persone attraverso le quali possa rivelare e realizzare il suo piano, come lo ha preannunziato in anticipo per bocca dei suoi santi profeti. Per me è sempre qualcosa di meraviglioso pensare che Dio abbia parlato attraverso i profeti per un periodo di tempo così lungo. Se andiamo da Adamo al profeta Malachia, sono passati 3600 anni e Dio ha parlato attraverso tutti i suoi profeti durante tutto questo periodo. Tutto concorda armoniosamente e tutto è vero, tutto si avvera. E poi Dio ha potuto prendere gli apostoli per usarli per mostrare l'adempimento di ciò che i profeti avevano detto. Avete capito? Dimostrare nel Nuovo Testamento, gli apostoli hanno dimostrato che tutto ciò che Dio aveva detto fin dall'inizio attraverso la bocca dei suoi santi profeti si è avverato. Lo stesso ha detto il nostro Signore in Luca. Non doveva forse compiersi tutto ciò che è scritto in Mosè, nella legge e nei salmi? Doveva adempiersi perché la bocca del Signore lo aveva detto. Poi l'Apostolo continua a parlare della fine dei tempi, dei beffardi, delle divisioni, di tutto questo. Non ci sono solo schernitori al di fuori della Chiesa, della comunità. Quelli non sono poi così gravi. I peggiori sono i beffardi all'interno della comunità, perché ascoltate ciò che sta scritto qui ed è molto importante che lo esaminiamo più da vicino. Sono persone che partecipano ai nostri pranzi, non sono gli schernitori non credenti che giocano a carte da qualche parte e placano la loro sete col bere. No, nel libro di Giuda, al versetto 11, c'è scritto: guai a loro perché si sono incamminati per la via di Caino e per amore di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Essi sono delle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi senza ritegno. Naturalmente solo per un certo periodo, finché non vedono giunta la loro ora e la loro occasione. Quindi non persone che sono fuori da qualche parte, no, persone che sono dentro. Cosa fece Caino? Caino costruì un altare, Caino lo adornò, raccolse tutto ciò che poté e lo pose su quell'altare, ma senza rivelazione, senza collegamento con Dio, ma devoto, proprio come suo fratello Abele, religioso come il suo fratello l'astro Abele, e così via. Poi continua: per amore di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam. Cosa voleva Balaam? Voleva maledire ciò che Dio aveva benedetto. Ha ricevuto una ricompensa per poter a fare il suo compito, quindi c'era di mezzo il denaro. E poi si legge anche qui nell'ultima parte del versetto 11: si sono gettati nei traviamenti e sono periti nella ribellione di Core. Core apparteneva all'elite di coloro che erano stati chiamati da Mosè e da tutti gli altri. Non era un uomo estraneo del gruppo, era un uomo molto vicino alla causa di Dio, eppure in lui erano sorti invidia e gelosia. E Mosè disse a Mosè: Mosè, sei solo tu qui? Non siamo qui anche noi? Dio non ha chiamato tutti noi proprio come ha chiamato te? E già si accese l'ira di Dio. Cari, in questi passi della Bibbia non abbiamo a che fare con il mondo esterno, abbiamo a che fare con persone che hanno banchettato, banchettato con noi e che poi hanno colto l'occasione. Sono loro che poi creano divisioni. Uno va in questa direzione, un altro in quella. Uno fa di una cosa una specialità, l'altro di un'altra, ma poi ci sono quelli che non si lasciano sballottare da ogni vento di dottrina. Poi ci sono quelli che rimangono fedeli alla parola fino alla fine. Quelli che perseverano e, come già detto, non si lasciano influenzare, ma rimangono saldamente fondati nella parola di Dio. Qui è scritto, quando leggete dei beffardi, degli schernitori nel versetto 17 e poi prendete la spiegazione nel versetto 19, nel versetto 17 nella seconda parte è scritto, negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni. Essi sono quelli che provocano le divisioni. Sì, dove provocano divisioni? Fuori? Al tavolo della birra? Ma certamente no. Sul campo sportivo? Certamente no. Sì, dove provocano divisioni? Divisioni e partiti. Allora è scritto gente sensuale che non ha lo spirito, che pretendono di averlo. Vedete, in ogni caso si tratta di valutare e classificare correttamente anche queste parole. Allora potremmo davvero classificare meglio ciò che accade intorno a noi. Allora potremmo perfino ringraziare Dio e dire, Signore, allora si avvera davvero solo ciò che hai predetto per gli ultimi giorni in mezzo a noi. Capite di cosa si tratta? Dio ci guida anche in questi brani dalla chiarezza a chiarezza. Poi la parola di ammonimento a coloro che rimangono fedeli. Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo. Chi può pregare nello Spirito Santo? Ma solo chi ha ricevuto lo Spirito Santo, chi è ispirato dallo Spirito, chi è guidato dallo Spirito. Perché così è scritto, quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli e figlie di Dio. Dobbiamo edificarci sul fondamento santissimo della fede. Pregate nello Spirito Santo. Chi mi sa citare due preghiere in cui le persone all'inizio del Nuovo Testamento pregavano nello Spirito Santo? Due, Maria e Zaccaria, entrambi pregavano nello Spirito. E sapete cosa fecero entrambi? Entrambi hanno fatto riferimento a ciò che Dio ha fatto nel loro tempo. Chi prega nello Spirito di Dio non prega in vano, ma ringrazia Dio per ciò che sta facendo nel presente secondo la sua parola. Di Maria è scritto in Luca 1, ascoltate dal versetto 45. Beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. Poi segue la preghiera. L'anima mia magnifica il Signore, lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Nella preghiera subito rivelazione. In Dio mio Salvatore. Dio è diventato il suo Salvatore. Capite di cosa si tratta e poi prendete qui i primi versetti di Zaccaria, Luca 1, versetto 67. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: Sia lodato sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo. Le preghiere che provengono dallo Spirito di Dio avranno sempre come contenuto ciò che Dio fa secondo la sua parola, e per questo lodiamo Dio e lo adoriamo. Vedete, su questo punto ci distinguiamo anche da moltissimi altri. E noi vogliamo che ciò che è scritto in Marco capitolo 7 sia veri, non per noi, ma al contrario. Vogliamo fare attenzione che non accada a noi, come a noi che non accada ciò che è scritto qui da coloro che onoravano il Signore solo con le labbra, che non ci accada a noi. Marco capitolo 7, versetto 6, e Gesù disse loro: ben profetizzò Isaia di voi ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E poi continua nel versetto 7: invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Ovunque nella predicazione ci sono considerazioni umane, insegnamenti umani, comandamenti e divieti umani, è già vano. Dio è un Dio geloso, Dio è un Dio santo. Egli vuole il suo popolo per sé, vuole che la sua parola sia scritta dentro di noi. C'è un altro versetto che Pietro ha pronunziato in 2 Pietro capitolo 1 versetto 16, dove è scritto: infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Un testimone deve aver visto qualcosa, deve essere stato presente quando è successo. I veri testimoni di Gesù Cristo devono essere stati presenti quando Dio ha fatto qualcosa, almeno devono essere stati testimoni oculari. Sapete bene che quando parliamo della fine dei tempi ci sono diversi passi biblici che trattano questo argomento, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Ci viene indicato ovunque. Una parola simile a quella contenuta nella lettera di Giuda è stata scritta anche da Pietro nella seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 2. Perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Qui ha unito le due cose. Ricordate le parole che i santi profeti hanno detto e in precedenza, e ciò che vi è stato predicato dagli apostoli, Antico e Nuovo Testamento, profezia e suo adempimento, promesse e poi fare ciò che Dio ha promesso. Lo stesso Pietro continua e scrive nel versetto 3: sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi. Non voglio continuare a leggere perché questo non è il nostro argomento principale di questa mattina, ma vi chiedo, quando poi appariranno persone come quelle descritte qui e chiederanno, come si legge nel versetto 4, Dov'è il ritorno promesso? Chiedete oggi a un protestante, a un cattolico, del ritorno di Gesù Cristo e vi reciteranno il credo in cui è scritto: egli verrà per giudicare i vivi e i morti. Non sanno nulla del ritorno di Gesù Cristo e del rapimento della Chiesa, della sposa, non è mai stato insegnato, non ne sanno nulla. Chissà del ritorno di Gesù Cristo, chissà che egli ha promesso questo. Io vado a prepararvi un posto e tornerò a prendervi con me affinché dove sono io siate anche voi. Verificate voi stessi se nella professione di fede delle due grandi confessioni si possa leggere anche una sola parola sul ritorno di Gesù Cristo. Non c'è, semplicemente non c'è. Dicono solo: egli verrà da lì per giudicare i vivi e i morti. Sì, ma chi sono coloro che conoscono il ritorno di Gesù Cristo e la promessa che egli ha fatto? Potrebbero essere stati tra noi, ma hanno preso strade diverse, e allora in questo momento siamo noi gli stolti. E sì, dirà: sì, avete predicato il ritorno di Cristo, il fratello Branham ha già detto questo, potrebbe essere il mio ultimo discorso. Quante volte ha detto: forse è l'ultima volta? Da molti anni proclamiamo il ritorno di Cristo è vicino, e pensate a quanti anni sono passati. E vi dico che coloro che una volta erano credenti e poi sono diventati increduli sono 7 volte peggiori di prima. E quando sarà giunto il momento diranno: sì, dov'è la promessa del suo ritorno? Ripeto ancora una volta, gli increduli non ne sanno nulla di questo, solo i credenti, e saremo noi a dover sopportare l'onta. Ma una cosa sappiamo: anche se dobbiamo attraversare un certo periodo di prova e di attesa, il Signore tornerà come ci ha promesso, e noi crediamo che ora viviamo negli ultimi tempi. Qualcuno mi ha detto di nuovo in questi giorni che crede che il Signore sia venuto nel 1963 e fa riferimento a questo e quello. Posso dimostrare che il fratello Branham nel novembre 1965 ancora disse: aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo. Ci sono molti che si riferiscono al profeta senza aver ricevuto da Dio la rivelazione che gli è stata data da Dio, e questo è il grande problema. C'erano però ancora alcuni passi che volevo leggere, in particolare questo dalla lettera a Timoteo, che rimarrà impresso nel mio cuore, nella mia anima, perfino percettibile acusticamente, perché l'ho sentito con le mie orecchie e mi è stato detto: alzati e leggi 2 Timoteo capitolo 4. Conoscete la parola, sapete cosa c'è scritto lì. È messo l'accento sul predicare la parola, e questo difficilmente si ritrova nella Bibbia scritto in questo modo. Ovunque si parla della necessità di annunziare la parola, ma ascoltate cosa c'è scritto qui: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola. È più di una semplice richiesta di farlo, c'è una sacra serietà. Qui Paolo ha quasi fatto Qui Paolo, il suo collaboratore Timoteo gli ha scongiurato dicendo: rimani fedele, non deviare né a destra né a sinistra, hai sentito dalla mia bocca con sincerità, rimani fedele, conservalo, ti scongiuro. Se oggi uno di noi usasse una formulazione del genere, si potrebbe dire: sì, chi ha il diritto di giurare? Per favore, non soffermatevi su una parola, cogliete il senso che è stato espresso, cioè la serietà della questione di cui si tratta in realtà. So anche che è scritto che non dobbiamo giurare e così via. Qui non si intende giurare, ma solo esprimere con la massima serietà possibile il mandato divino così com'è realmente. Ecco perché questa formulazione: proclama la parola e agisci di conseguenza. Lo dico qui sicuramente già per la terza o la quarta volta, ma ci sono certe cose che rimangono così profondamente imprese nella vita di una persona che non si possono davvero dimenticare, nemmeno con tutto l'impegno possibile. Ma quando sentì quella voce a Marsiglia e fratello Parillier era nella stanza accanto ed era molto presto al mattino, quando tutto finì guardai l'orologio ed erano le 5:05 del mattino e il Signore parlò due volte di seguito, perché la prima volta esitai un po' perché la stanza era gelida e non volevo alzarmi di scatto perché pensavo di poter prendere il raffreddore. Poi per la seconda volta giunse questa voce potente: alzati e leggi 2 Timoteo capitolo 4. E era la prima volta in tutta la mia vita che la sera prima delle persone mi avevano chiesto sui 7 tuoni, e io non sapevo, non ci avevo mai pensato. Sapevo solo che era scritto in Apocalisse 10. Ve l'ho detto qui, Dio mi ha dato la risposta da questa parola che abbiamo appena letto: predica la parola. La parola è qui, da cima a fondo. Ciò che non è scritto in questa parola non può essere parte della mia predicazione. Solo ciò che è qui è la parola di Dio che devo predicare. E avevo ancora la mia Bibbia tra le mani, e quando mi è venuta questa rivelazione l'ho posata sul tavolino, ho alzato entrambe le mani verso Dio, ho detto: Signore, così come mi hai detto di leggere questa parola, nessuno predicherà mai sui 7 tuoni, perché non sono scritti, quindi non fanno parte della nostra predicazione. Dio farà ciò che deve essere fatto al momento giusto. E vi dico la pura verità: potrebbe venire un angelo dal cielo vestito di bianco come la neve, con una corona sulla testa, con perle nelle corona, sorridente su tutto il viso, circondato da santità, e dirmi: signor Franco, fratello Frank, ho la rivelazione dei 7 tuoni. Allora direi a quest'uomo: allontanati da me e torna da dove sei venuto. E fine. E perché? Perché è l'autorità divina, non la mia, ma l'autorità della parola. E dovete capire una cosa: in Apocalisse 10 l'angelo che scende viene mostrato con il libro aperto, e se tengo il libro aperto significa che in quel momento non è più sigillato, nemmeno sul retro con 7 sigilli, ma che deve essere stato aperto dopo l'apertura dei suggelli, ovvero il libro era aperto nella sua mano, e poi pose un piede sulla terra e l'altro sul mare. E solo allora, quando ciò accadrà, quando il Signore, come angelo del patto, come proprietario originario, rivendicherà il suo diritto sulla terra e sul mare, solo allora i sette tuoni faranno risuonare le loro voci. Questo è ciò che dice il Signore nella sua parola, così parla il Signore. Tutto il resto è una manovra diversiva del nemico. Potreste dire: sì, è davvero così? Hai dei dubbi sulla parola di Dio? Ho solo letto le scritture. E qui è scritto: quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci. E ascoltate, dopo è scritto: quando i sette tuoni parlarono, io stavo per mettermi a scrivere, ma udì una voce dal cielo che diceva: sigilla le cose che i sette tuoni hanno dette, non le scrivere. Sì, se non è scritto, cosa dovrei leggere? Ora vi leggo in Apocalisse capitolo 1 affinché sappiate che solo ciò che è stato scritto può essere preso a cuore, conservato e annunziato. Apocalisse capitolo 1 versetto 3. Beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte. Ciò che è scritto in essa, perché il tempo è vicino. Ciò che non è stato scritto è stato riservato da Dio alla sua onnipotenza e non fa parte della nostra predicazione. Penso al nostro amato fratello Branham, che aveva riposto una così grande speranza proprio nel fatto che il Signore avrebbe fatto qualcosa di così grandioso in relazione a questo, e credo che Dio farà qualcosa di straordinario prima del rapimento della sposa. Ci credo con tutto il cuore, solo che non posso definirlo non biblico e nessuno deve serbarmi rancore per questo, ma probabilmente lo si può trovare nelle ultime cinque pagine del libro dei Suggelli, dove dice lui letteralmente: come nessuno conosce il momento del ritorno di Gesù Cristo, così nessuno conoscerà il segreto dei sette tuoni. L'avete letto tutti, è scritto così. Ma ci sono persone che non leggono ciò che non rientra nella loro concezione. Avevo ancora due parole o più che volevo leggere, in particolare quella del profeta Geremia. Avevo già questo pensiero nel cuore, il mio fratello me lo ha ricordato, un fratello. È scritto qui in Geremia capitolo 6, versetto 16. Così dice il Signore: fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada. Qual è la via della salvezza? E incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. C'è la via della salvezza e c'è la via della perdizione. C'è la via stretta e c'è la via larga. C'è la via che conduce alla gloria e c'è la via che conduce alla rovina. Dobbiamo semplicemente trovare la strada giusta. Niente più importante della strada giusta se si vuole raggiungere la meta. Se una persona si mette in viaggio e decide di andare a Berlino, Roma o Londra, deve conoscere la direzione, deve orientarsi, deve avere un piano in mente, deve sapere come partire per essere sicuro di arrivare a destinazione. Ricordo bene quando ho guidato per la prima volta da Krefeld a Roma. con un solo pernottamento, quindi in un giorno e mezzo. È stato un viaggio molto bello, ma dovevo semplicemente orientarmi. Dovevo sapere quali fossero le singole tappe, come arrivare, che si attraversa la Svizzera. Dovevo sapere come il percorso mi avrebbe portato lì, ma poiché ho appena menzionato Roma, è importante che io sappia come uscire da Roma. Ma come stanno le cose adesso? Ho voluto trasferirlo spiritualmente, ma cosa voglio dire con questo? Fermatevi sulle vie e guardate i sentieri antichi, plurale, tutto plurale, poi singolare. Domandate quale sia la buona strada, non le vie. Prima, fermatevi sulle vie e guardate, domandate quale siano i sentieri antichi. Cercate, cercate in tutto ciò che è stato e poi dove sia la buona strada. Successivamente leggiamo, incamminatevi per essa. Gesù non è solo la nostra salvezza, è anche la via, è anche la verità, è anche la vita, è tutto in tutti. E disse, se rimanete nella mia parola, l'avete letto? Giovanni 15, se rimanete nella mia parola e la mia parola rimane in voi. Questo è il punto. Come il traccio rimane nella vite e dalla vite riceve la vita e produce il frutto della vite, così noi dobbiamo rimanere in Cristo. E come riconosciamo che dimoriamo in Lui? Chi rimane nella Sua parola rimane in Lui e chi esce dalla Sua parola esce da Lui. In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Siamo stati riportati a questa parola. Quando leggiamo l'ultimo ammonimento in Apocalisse 22, molti lo leggono, ma viene anche considerato nelle ultime conseguenze o anche eseguito in questo modo. Apocalisse 22, versetto 18. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa. State ancora leggendo tutti? Ora non si tratta solo di Genesi 1 o 3 o della seconda lettera ai Corinti. Chi aggiunge qualcosa alle parole della profezia di questo libro? Di questo libro. Cosa succede? Cosa succede? Rileggo. Rileggo il versetto 18. Io lo dichiaro a chiunque, chiunque gli sia. Dal Papa all'ultimo spazzino. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Non c'è nessun uomo che aggiunga qualcosa alle parole della profezia di questo libro che possa partecipare al rapimento. Secondo la parola che abbiamo letto, egli entrerà nella grande tribolazione quando le piaghe saranno riversate sull'umanità. È così o no? Sì, quando saranno riversate le piaghe. Quando? Quando, per favore, dopo il rapimento, grazie, dopo il rapimento saranno riversate le piaghe descritte in questo libro e chiunque aggiunga qualcosa alle parole della profezia di questo libro, su di lui saranno riversate le piaghe. Ciò significa che non potrà e non sarà rapito. rimarrà qui e dovrà attraversare il periodo della grande tribolazione. La cosa è molto seria e non tutti siano maestri, tantomeno di pensare di padroneggiare la parola profetica, e più mi rendo conto del compito e della responsabilità che un tale compito comporta, più mi rendo conto di quanto sia serio. Abbiamo infatti assunto davanti a Dio la corresponsabilità per le anime che Egli ci ha affidato. Qui non si predica solo che noi stessi diventiamo credenti o beati, qui si proclama la parola affinché tutti, quando sarà il momento, passino dalla fede al vedere. Leggete con calma cosa viene riversato sulla terra nelle piaghe, nelle coppe dell'ira e in tutti i giudizi, e possiamo parlare ancora tanto del messaggio e del messaggero se non rimaniamo nei limiti che Dio ci ha posto, ma aggiungiamo, togliamo qualcosa, allora tutto ciò non ci sarà servito a nulla. Allora non saremo rimasti nella parola e dovremo accettare ciò che Dio ha detto qui. E poi è scritto ancora: se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Cari, l'ammonimento va in entrambi le direzioni, è rivolto a coloro che non vanno abbastanza lontano e a coloro che sono andati troppo lontano. L'ammonimento è rivolto a tutti. Gli uni aggiungono, gli altri dicono: ah, aspetta un attimo, questo non lo sapevo ancora e non lo conosco ancora, non posso crederci così. Credeteci, se è la parola di Dio, credeteci con tutto il cuore, anche se non la capite. Ci sono persone che vogliono credere solo quando capiscono, ma con Dio l'ordine è esattamente inverso. Solo quando si crede in Dio, solo allora può essere rivelato dallo Spirito, solo allora. Non è che prima comprendiamo e poi crediamo, ma prima crediamo, come dice la Scrittura, affinché ci possa essere rivelato da Dio. Torniamo a questa parola del profeta Geremia. Fermatevi sulle vie e guardate, dove domandate quali siano i sentieri antichi. Dio ha avuto molti modi di agire con il suo popolo, con i suoi profeti. Ci sono molte vie, ma tutte conducono all'unica via della salvezza. Dio ha avuto molti profeti che hanno profetizzato, ma tutte le profezie sono state riassunte in Gesù Cristo, secondo la parola della Scrittura. Dio ha parlato nei tempi antichi e in molti modi attraverso i profeti. Alla fine dei giorni ha parlato nel suo Figlio. Egli ha riassunto ciò che la bocca dei profeti aveva annunziato attraverso di loro, e Dio attraverso di loro, e lo ha reso realtà in Cristo. E così il Verbo si è fatto carne e abitato tra noi. Egli è, come già detto, la via, la verità, la vita. Egli è la nostra salvezza, il nostro tutto. Continua a leggere, ma quelli rispondono: non ci incammineremo per essa. Questa è la grande distretta. Quando Dio rivela la sua volontà al suo popolo attraverso la sua parola profetica, essa è sempre penetrante, sempre vincolante. Dio non ha mai mandato un profeta se non aveva personalmente qualcosa da fare sulla terra o da affidare agli uomini per proclamare la sua parola qui sulla terra. Dio aveva Noè, Abramo, Mosè, Dio aveva uomini che dovevano richiamare il suo popolo in ogni tempo. ma essi non hanno ascoltato e non hanno voluto. Ora è scritto ancora, dopo che è arrivata la risposta, ma quelli rispondono: non ci incammineremo per essa. Io ho messo delle sentinelle per voi. State attenti al suono della tromba. Ma quelli rispondono: non staremo attenti. Non è strano che Dio si sforzi di parlare al suo popolo? E quando il suo messaggio viene trasmesso, è come una tromba. E Paolo scrive nella prima lettera ai Corinti, capitolo 12, se la tromba dà un suono indistinto, chi si preparerà alla battaglia? Ma se la tromba del Vangelo suona chiaramente e l'ha fatto, abbiamo potuto cantare insieme il cantico, abbiamo potuto cantare insieme la melodia divina, non è vero? Sapete bene che quando qualcuno suona uno strumento deve suonare seguendo le note. E ricordate ciò che il fratello Branham disse una volta in modo così bello: ha l'impressione che i musicisti non siano nello spirito del compositore, che suonano una melodia propria. Con questo voleva dire: Dio ha riassunto tutto, ma noi dobbiamo essere portati in accordo con Dio in modo tale che si raggiunga un'atmosfera divina con le parole, con il popolo di Dio, attraverso lo Spirito di Dio. So bene anch'io che nella vita terrena canto una melodia tutta mia, ma nel regno spirituale, per quanto riguarda la predicazione, credo di cantare seguendo le note. Sia lodato il nostro Dio. Ma davvero, da nessuna parte, che Dio mi conceda di non scivolare da nessuna parte. Ma vi rendete conto della gravità della questione? Avete capito di cosa si tratta? Se Dio non manda un uomo, allora gli uomini senza scusa, allora ognuno può continuare la propria strada e non ha nulla da temere, se non nel giorno del giudizio. Ma se Dio manda i suoi servi e profeti, allora questo comporta una responsabilità. E chi ascolta, ascolta; chi non ascolta dovrà subirne le conseguenze. C'è una parola speciale che si applica a un caso del genere nel Vangelo di Luca, probabilmente capitolo 7 o 8. Luca 7 è qui, Luca capitolo 7, nei versetti 29 e 30. E tutto il popolo che lo ascoltava, compresi i pubblicani, obbedì alla volontà di Dio, facendosi battezzare con il battesimo di Giovanni. Se vi chiedessi dove Dio nell'Antico Testamento ha detto che Giovanni doveva battezzare, avreste grandi difficoltà a mostrarmelo. Ma non è questo che voglio fare ora, perché non voglio mettere le persone in imbarazzo, piuttosto liberarle dall'imbarazzo. Ma qui si tratta di una cosa: Dio ha mandato un uomo con un messaggio, e così si è compiuto. Chi lo ascolta apparteneva a Dio, perché una voce grida nel deserto: preparate la via del Signore, appianate la strada al nostro Dio. L'ho detto abbastanza spesso e lo ripeto oggi dal profondo del cuore: un uomo di Dio non aprirà una strada per se stesso. Preparerà la via al Signore e al popolo di Dio, affinché Dio e il popolo di Dio possano incontrarsi e stare insieme. Giovanni non ha fondato una religione, ha preparato la via al Signore Dio affinché la gloria di Dio potesse essere rivelata. Anche il fratello Branham non ha non ha fondato una religione, cosa vi ho raccontato qui di recente dalla sua testimonianza. Nel pieno Vangelo ci sono due grandi chiese, specialmente negli Stati Uniti, milioni e milioni di persone. Alcuni credono nell'unità di Dio per quanto riguarda il movimento pentecostale, il pieno Vangelo, e altri credono alla Trinità. E gli uni volevano che il fratello Branham venisse da loro perché il suo ministero aveva attirato migliaia e migliaia di persone per ciò che Dio aveva fatto. Gli altri volevano che venisse proprio da loro. E quest'uomo di Dio, interiormente commosso e combattuto, riceve una risposta da Dio e vede in una visione un albero alla sua destra e uno alla sua sinistra, ed entrambi gli alberi sono carichi di frutti. E nella visione vede se stesso che afferra entrambi gli alberi, non solo uno, ma entrambi, e poi li scuote con tanta forza e dice: «Ho sentito i frutti cadere e cadere su di me». E il Signore gli disse: «Non schierarti, ti ho mandato al mio popolo che si trova ovunque». A volte i fratelli hanno detto: «Sì, lui appartiene ai cattolici, ha predicato da qualche parte in una chiesa». È vero, in effetti ho predicato una volta in una chiesa cattolica romana, una domenica mattina a Witbank in Sudafrica. È vero, è proprio così, e non lo nego. Ma questo non significa che io sia cattolico. Se domani predico nella sinagoga di Gerusalemme, non divento ebreo, giusto? Se dopodomani predico ad Atene, non divento greco ortodosso, ma lì ho davvero predicato, e devo dire che l'incenso non mi è piaciuto perché il vento me lo soffiava direttamente nel naso. Ero seduto in una posizione scomoda, c'era una leggera brezza e il vento mi soffiava letteralmente l'incenso nel naso, insieme al tintinnio delle campane. Ma tutto questo non mi ha disturbato più di tanto. Durante tutto il tempo ho lasciato che un solo pensiero diventasse sempre più forte in me: «Oh Dio, lasciami proclamare la tua parola oggi in questo luogo». E cosa posso dirvi? Se avete a disposizione solo circa 40 minuti, dovete proclamare in quei 40 minuti l'intero piano di Dio in modo sintetico. Per questo Dio deve concedere la sua grazia. Non si può fare da soli, ma Dio mi ha concesso la grazia. Dopo aver predicato, mentre ero ancora davanti all'altare, ho dato la chiamata all'altare. E improvvisamente ho sentito sbattere la porta e il sacerdote responsabile ha lasciato la stanza, e per un breve istante ho pensato fra me e me: ora arrivano i problemi, ora ne ha abbastanza, prima ne avevo abbastanza io, ora ne ha abbastanza lui. E cosa posso dirvi? Ma è andata diversamente. Dio mi ha dato una nuova forza, nuovo coraggio, e ho fatto la chiamata all'altare e ho detto: se oggi Dio vi ha parlato attraverso la sua parola e volete sperimentare il Signore e accettarlo come vostro salvatore personale, alzate le mani. Alcune mani si sono alzate e ho fatto qualcosa che non faccio mai. Ho detto: se siete sinceramente intenzionati a consacrare la vostra vita a Dio, allora alzatevi in piedi. Potete immaginare cosa significa quando delle persone si alzano davanti a tutti gli altri e tutti le guardano. Ora era una chiesa enorme, la più grande di tutta la città. Alla fine ho recitato con tutti loro la preghiera del peccatore per chiedere perdono, misericordia e cose via. Poi ho chiesto a tutti quelli che in quel momento si erano alzati, desideravano che avevano alzato le mani e volevano lasciare il loro indirizzo. Esattamente 65 persone mi hanno dato il loro indirizzo per essere assistite da noi. E quando tutto era finito, è arrivato il sacerdote cambiato d'abito con il suo indirizzo in mano e ha detto: potrebbe inviarmi anche a me la lettura? Capite di cosa si tratta? Non si tratta di giudicare gli altri, ma di annunciare loro il Vangelo, ma non per seguire il loro esempio, bensì per fare ciò che Dio ci ha promesso, ma attraverso il fatto che il Signore apre le diverse porte. Un esempio, fratello Stank, voi di Karaganda avrete sicuramente notato che durante la riunione, non so se eravate presenti all'ultima, nella chiesa battista non ho potuto dire molto, ma in macchina ho detto al mio traduttore tutto molto precisamente sulla divinità, sul battesimo, e io ho affidato la responsabilità davanti a Dio di dirlo a suo suocero, che è il predicatore lì. E ho detto: da oggi il sangue è nelle tue mani. E lui ha detto che aveva capito. Non si può sempre dire tutto in un giorno, in una riunione, altrimenti non si può tornare una seconda volta per dire loro di più o tutto. A secondo di come Dio guida e dirige, così deve avvenire. Abbiamo un compito: guardarci intorno, non come la moglie di Lot, ma cercare le vie del passato, i sentieri dei tempi antichi, e poi dobbiamo trovare la via di Dio, la via della salvezza, per percorrerla, e nessuno può dire no. Tutti devono dire sì con tutto il cuore: sì, Signore, voglio percorrere questa via con te. Ma poi, come vediamo, Dio ha posto incaricato dei guardiani affinché suonassero la tromba, e anche lì non si voleva ascoltare. Per questo nel versetto 18, Geremia 6, versetto 18, è scritto: perciò ascoltate, nazione, sappiate, comunità dei popoli, non solo popoli, sappiate, comunità dei popoli, quello che avverrà loro. Con chi? Con coloro che hanno detto: non vogliamo. Ascolta, terra, ecco, io faccio venire su questo popolo una calamità, frutto dei loro pensieri, perché non sono stati attenti alle mie parole e hanno rigettato la mia legge. Qui c'è la parola comunità, ecclesia. Appare per la prima volta nella Bibbia nel secondo libro dell'Esodo, capitolo 12, quando Dio, il Signore, chiamò Israele fuori dall'Egitto. Fondamentalmente significa un'assemblea, un raduno, un incontro, una comunità. Qui viene detto con tutta serietà ciò che accadrà e cosa serve, e a cosa serve questa punizione come ricompensa. Essi riceveranno la ricompensa dei loro stessi complotti, perché non sono state attente alle mie parole e hanno rigettato la mia legge. A che ti serve, figlio di Dio? Cosa potrebbe a me o altri non prestare attenzione alle parole del nostro Dio, il non accogliere in noi le istruzioni che ci ha dato e il non comportarci di conseguenza? Come ultime parole su questo argomento leggiamo un passo tratto da Ezechiele 33 che ci mostra che Dio ha davvero nominato delle sentinelle, e chi legge attentamente Ezechiele 33 noterà che se colui che doveva suonare la tromba lo faceva e avvertiva il popolo, ma il popolo non ascoltava, il nemico lo coglieva di sorpresa, allora egli era libero da ogni colpa. Se invece non suonava la tromba, il nemico arrivava e uccideva tutti, allora era ritenuto responsabile in quanto sentinella. Questa è la riflessione tratta da Ezechiele 33, dal versetto 1 al versetto 6. nel versetto 6 è scritto: ma se la sentinella vede venire la spada e non suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questo sarà portato via per la propria iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Miei cari, lo ripeto ancora una volta, più ci avviciniamo alla venuta del Signore, più sento pesante la responsabilità nei confronti di Dio e del suo popolo. Dobbiamo suonare la tromba, dobbiamo dare l'allarme. Che ascoltino o meno, sappiano che Dio in questa epoca profetica in cui si stanno adempiendo tante profezie bibliche ha posto la sua parola profetica sul candelabro. Nel versetto 7 è scritto: ora figlio d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia. I profeti hanno ricevuto per primi il mandato, lo hanno ricevuto verbalmente dal Signore. In altre parole, se ricevi da me l'incarico, parla, agisci, quando ricevi il mandato divino. E qui ancora si conclude con il versetto 13: quando io avrò detto al giusto che per certo egli vivrà, se egli confida nella propria giustizia, ascoltate bene, se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati e morirà per l'iniquità che avrà commessa. Qui vediamo che anche il giusto deve perseverare fino alla fine e rimanere fedele. Non l'inizio, non la metà, ma la fine sarà coronata. Poi, qui nel versetto 15, o ne abbiamo ancora uno. Credo che dobbiamo ancora leggere il versetto 14. Quando avrò detto all'empio, per certo tu morirai, se egli si allontana dal suo peccato e pratica ciò che è conforme al diritto e alla giustizia, se rende il pegno, se restituisce ciò che ha rubato, se cammina secondo i precetti che danno la vita senza commettere l'iniquità, per certo egli vivrà, non morirà. Che cos'era? Qui ci vengono presentate due categorie. La prima, già credente, ma se chi affida alla propria giustizia. E poi si scivola nella propria giustizia e si dimentica la giustizia che viene da Dio e si dimentica anche che siamo diventati giusti attraverso il sangue dell'agnello. Allora si scivola via e si vede la propria giustizia e poi si devia molto rapidamente. Ma se colui che viene ancora chiamato peccatore è ancora empio e Dio gli dice devi morire per il tuo peccato, ma lui si converte, si ravvede, torna al Signore, cammina secondo i suoi precetti e così via, restituisce ciò che ha rubato. Credetemi, una vera conversione porta con sé una riparazione. Non c'è una vera conversione se l'uomo non è guidato dallo Spirito di Dio e non gli viene mostrato ciò che deve aggiustare, riparare, deve restituire questo o quello, scusarsi per questo e per quello. Ci sono molte cose che devono essere fatte bene, ma non basta correre qua e là, bensì bisogna agire solo dove lo Spirito di Dio indicherebbe davvero una cosa. Si tratta di quanto segue, che vogliamo riassumere. Dio manda la sua parola per guarirci. Dio manda la sua parola per guarirci, così è scritto, credo, nel Salmo 107, versetto 20, probabilmente. E ancora oggi Egli invia la sua parola non perché ne discutiamo, ma per guarirci. La sua parola è una medicina salvifica. Egli invia la sua parola per guarirci. Egli manda servi mattino e sera che stanno di guardia sulle mura di Sion affinché ciò che deve essere dato come ammonimento possa essere dato, e allora la tromba deve suonare con un suono chiaro, e tutti coloro che la sentono non devono tappare le orecchie, ma devono venire a servire il Signore. E anche in questo caso si può fare un paragone con tutti i passi delle scritture che abbiamo letto oggi, che non siamo sballottati da ogni vento di dottrina, ma da ogni dichiarazione, da ogni rivelazione, ma che siamo profondamente radicati, edificati sul fondamento santissimo della fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Allora Dio avrà piacere in noi e camminerà sulla via della salvezza, e cammineremo sulla via della salvezza. E allora sui nostri passi e sui nostri sentieri non rimarranno distruzioni, né calamità, né contese, né divisione. Chi ha la pace di Dio può portarla con sé ovunque vada. Chi ha ricevuto l'aiuto di Dio può aiutare anche gli altri con l'aiuto di Dio. E se il Signore ci ha parlato attraverso la sua parola, allora possiamo farlo anche noi con gli altri. Ma se sulle nostre vie rimane il male, che cosa succede allora? Il Signore dice: io vi guiderò, ti guiderò in pace. Dio è un Dio di pace e noi possiamo essere operatori di pace. Se la parola di Dio porta inquietudine, allora è un'inquietudine sacra e necessaria. Lo capite? Se la proclamazione della parola porta inquietudine, essa c'è sempre stata. È arrivata al tempo di Janus, Wycliffe, Schwenkfeld, Lutero, Calvino e Zwilling in tutti i tempi successivi, ai tempi di Wesley, in tutti i tempi. L'inquietudine ha colpito il mondo religioso. Tutto è stato scosso per vedere se era costruito su fondamento solido. Era uno sconvolgimento necessario, un'agitazione necessaria. Ma in seguito coloro che hanno accettato la parola del momento sono stati condotti alla pace in Dio. C'è pace per il popolo di Dio, un riposo, ma solo in Dio. E agli uomini viene mostrata la via attraverso la parola. E il Signore dice ancora oggi: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Io vi darò ristoro per le vostre anime. Riposo in Dio. E io vi dico, chi ha ricevuto la rivelazione di Gesù Cristo, a chi la parola di Dio è stata rivelata dallo Spirito, trova riposo in Dio. Non ha paura se non crede a questo o a quello che gli altri dicono, che allora non sarà rapito. Vi chiedo, a chi dobbiamo credere? A un fratello Franco, a un fratello Brano, a un fratello qualsiasi? Dobbiamo credere al nostro Dio, dobbiamo credere come dice la Scrittura. E se Dio manda uomini che predicano ciò che hanno predicato coloro che sono stati mandati da Dio, allora possiamo solo dire grazie a Dio che rende la fine uguale all'inizio e riporta nella Chiesa la stessa rivelazione del nome di Gesù Cristo e della parola di Dio. Naturalmente, poiché ora viviamo nell'ultima parte, deve essere proclamata anche la parola profetica che semplicemente ne fa parte. E qui si adempie anche il fatto che non dobbiamo aggiungere nulla né togliere nulla. L'intera parola è la parola di Dio. E dobbiamo crederci con tutto il cuore e con tutta l'anima. Solo un altro pensiero, sapete, vorrei sempre concludere. Mio fratello Arthur dice: predichi troppo a lungo, ma comunque sia, non mi rendo conto che a volte divento troppo, mi allungo troppo. È una buona intenzione. Vorrei aggiungere ancora una cosa. Nei giorni precedenti la prima venuta di Cristo, molti avrebbero potuto dire: abbiamo il Tempio, abbiamo le nostre sinagoghe, abbiamo sommi sacerdoti, abbiamo scribi, farisei, sadducei. Chi è quell'uomo lì con la pelle di cammello sulle spalle e la cintura avvolta? E non è affatto un ecclesiastico, non è affatto un uomo con la tunica, è un uomo selvaggio con una pelle di cammello legata intorno al corpo. Era un uomo mandato da Dio. Chi ascoltava lui ascoltava Dio, chi credeva in lui credeva in Dio. Chi si sottometteva alla parola che egli portava, sì, lo sapete bene, quello era già l'inizio della preparazione delle anime della sposa, perché fu Giovanni a dire: colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente lo ascolta e si rallegra vivamente alla voce dello sposo e dice: questa gioia che la mia è ora completa. I veri uomini di Dio preparano la sposa affinché entri in comunione con lo sposo, e così ha iniziato Giovanni Battista. E come abbiamo letto bene in Luca 7, tutti coloro che non si sono fatti battezzare con il battesimo di Giovanni hanno respinto il piano di Dio per la loro persona. A questo punto ci si potrebbe chiedere: Dio ha fatto dipendere la mia salvezza da quest'unico uomo, e ce ne sono così tanti, e Dio non li ha considerati. Qui c'è un solo uomo, e io non ho seguito né obbedito a ciò che diceva, e per questo dovrei andare perduto. Ecco il mistero: non si trattava affatto dell'uomo con il mantello di cammello, lui era solo dipendeva da lui, e si trattava della volontà di Dio che è stata rivelata da una bocca santa, perché il Nuovo Testamento doveva iniziare, il ponte doveva essere costruito, la scrittura si stava adempiendo davanti ai loro occhi. Gli scribi non lo vedevano, i sacerdoti non lo videro, Giovanni era un profeta e la parola viene ai profeti. E avvenne che egli portò il messaggio divino come preparazione al Messia che stava per venire, allo sposo, e quindi la necessità, il bisogno. In un caso del genere non abbiamo a che fare con un Noè o un Mosè o un Paolo o un Elia o un Giovanni o il fratello Brana. In un caso del genere abbiamo a che fare direttamente con Dio, che in determinati momenti in cui nella storia della salvezza accade qualcosa di speciale, manda i suoi servi presto e tardi. E noi dobbiamo ascoltare e obbedire, e Dio ci conceda la grazia di farlo. Amen.